Dal mese di novembre hanno preso vita in Slovenia una serie di manifestazioni cominciate nella città di Maribor, volte a contestare l'intera elite politica, la classe dirigente del paese, accusate di corruzione e colpevoli anche in questo caso di imporre alla popolazione dure misure di austerity. Le manifestazioni si sono estese a tutte le principali città slovene, sono state segnate in più di un'occasione da una dura repressione da parte delle forze di polizia, ma anche da una risposta determinata da parte della piazza. Collegato telefonicamente con noi c'è Franco Juri, giornalista, analista, esperto, conoscitore del mondo proprio oltre confine. Buona giornata, Franco.
Buongiorno a voi.
Come prima domanda ti chiedo se puoi farci un quadro cronologico delle manifestazioni che si sono svolte fino ad oggi.
Sì, ci sono state varie manifestazioni, come hai detto tu, sono iniziate a Maribor. E quelle manifestazioni, le manifestazioni di Maribor avevano un fine molto concreto, quello di far dimettere il sindaco Kangler, considerato un sindaco corrotto, un sindaco che ha portato allo sfacelo la città, una città a suo tempo economicamente molto importante, ma che oggi è diventata il simbolo di una decadenza sociale di cui ne fanno le spese appunto i cittadini. Quindi dopo quella manifestazione, che aveva avuto messaggi molto e richieste anche molto concrete, un'altra manifestazione si è avuta ieri, ad esempio a Maribor, non paghi delle dimissioni del sindaco Kangler. La folla, i cittadini esigono adesso le dimissioni di tutto il Consiglio Comunale, ma le altre manifestazioni, quelle che si sono articolate in tutta la Slovenia, ma soprattutto a Lubiana, nella capitale, hanno avuto messaggi forse più strutturati, più articolati, e sono messaggi politici che, se da una parte contestano l'attuale governo e l'attuale politica neoliberista e di austerità, dall'altra prendono di mira un po' tutta la classe politica, la cosiddetta casta, quindi compresa l'opposizione, comprese le istituzioni dello Stato che in qualche modo supportano il potere politico. Quindi c'è stato anche qualche messaggio tipicamente antipolitico, ed è difficile frenare una situazione e canalizzarla in un discorso politicamente più orientato. Quindi la situazione è abbastanza fluida dal punto di vista sociologico e politico, ma diciamo che due costanti che si possono registrare è una, l'opposizione dura a questo governo, che poi rappresenta il peggio del neoliberismo, ecco, dal punto di vista della piazza, e poi una contestazione più ampia che tocca tutta la politica e richiede delle trasformazioni strutturali, anche costituzionali, dando più spazio a quella che viene definita la democrazia diretta, la democrazia partecipativa, la fine della partitocrazia, l'introduzione della cogestione, dell'autogestione, di una cittadinanza più attiva. Ecco, si guarda con molta simpatia al modello islandese, tanto per fare un esempio.
Quali sono le motivazioni strutturali che sono alla base di queste proteste? Quindi qual è la realtà socio-economica vissuta da uno Stato come quello della Slovenia?
Ecco, io penso che qui è necessario cogliere la specificità del caso sloveno. La Slovenia, di tutti i paesi dell'est europeo, dei paesi dell'ex socialismo e anche dell'ex Jugoslavia, ha sempre rappresentato una transizione di successo, una transizione moderata in termini di trasformazione economica e sociale. Ciò significa che la Slovenia è stata forse l'unica realtà dell'est europeo, se vogliamo definirlo così, che si è sottratta alle tentazioni neoliberiste che invece hanno modificato radicalmente i sistemi degli altri paesi dell'ex comunismo. La Slovenia non ha ceduto e ha mantenuto un forte controllo pubblico su ampi settori economici. Ciò naturalmente ha reso possibile una transizione molto più graduale all'economia di mercato, ha mantenuto anche forti elementi, forti garanzie di quello che definiamo lo Stato sociale, e adesso con il tentativo di porre fine ad un modello che aveva funzionato, naturalmente a ribellarsi e soprattutto la classe media che si ritrova minacciata in quanto perde alcune garanzie, senza capire il perché di una politica di austerità così radicale, visto che la Slovenia, se si analizza la sua situazione economica, non esce dagli schemi europei, è un paese tutto sommato economicamente stabile, per cui c'è il sospetto che questi interventi così radicalmente neoliberisti, tesi a una privatizzazione di tutto, anche delle infrastrutture, sia dovuta più a questioni di tipo ideologico che non ha necessità economiche. La gente non ci sta perché sa di perdere i diritti che aveva mantenuto per 20 anni, nonostante il capitalismo, sa di perdere diritti sindacali, diritti sociali, la scuola pubblica, la sanità, e quindi si ribella come può anche nella piazza.
In parte hai già risposto quando hai parlato del protagonismo della classe media, ti chiedo però se puoi approfondire qual è proprio la composizione sociale e anche anagrafica dei manifestanti.
Sì, diciamo che la presenza generazionale, la struttura generazionale è trasversale. Io in piazza a Lubiana ho visto gente molto giovane, studenti universitari, ma anche molti anziani, pensionati, ex combattenti, persone di mezza età, ecco, quindi era abbastanza trasversale la composizione generazionale di chi protestava, per cui il fenomeno non è circoscritto ad alcuni settori, abbiamo effettivamente uno scontento dilagante in tutte le generazioni, ci sono dei tagli che stanno appunto provocando una disoccupazione allarmante, persone che superano i 50 anni e che perdono un lavoro sicuro si ritrovano in una situazione psicologica particolarmente difficile, per cui la rabbia è dietro l'angolo e il governo sembra effettivamente infischiarsene anche di questi fenomeni sociali che possono portare anche a una destabilizzazione più ampia.
Rispetto alla composizione sociale?
Ma diciamo che i più arrabbiati in questo momento, dopo una fase di proteste molto dure da parte della classe lavoratrice, quella che veniva anche negli ultimi anni più penalizzata da un'economia che stenta a trovare mercati, che cerca di ridurre i costi e quindi veniva penalizzata in termini di salari, adesso invece tra gli arrabbiati diciamo che emergono soprattutto i rappresentanti del settore pubblico, quindi insegnanti, personale paramedico, professori universitari, studenti, quindi classe media, persino la polizia che è mal pagata ha avuto momenti di solidarietà rispetto ai contestatari, ci sono stati scontri ma ci sono stati anche momenti in cui gli stessi poliziotti ammiccavano e accettavano i garofani rossi offerti loro da chi protestava, rendendosi conto che per 600 euro al mese, ecco, fare quel lavoro non era molto dignitoso.
Il fermento che si vive in piazza si traduce poi anche in un attivismo sui luoghi di lavoro, quindi scuole, università, ospedali. Tu prima parlavi appunto di questo protagonismo, in particolare da parte dei lavoratori pubblici, uffici.
Sì, effettivamente per il 23 di questo mese è previsto uno sciopero generale del settore pubblico, per cui le cose si inaspriranno in questo mese. L'11, quindi venerdì, ci sarà una nuova manifestazione di piazza, ma queste manifestazioni non vengono, ecco, sono molto improvvisate, hanno dei momenti creativi molto interessanti, ma c'è sempre il rischio che a cavalcare la tigre dello scontento di piazza siano poi gruppi anche di provocatori. Sembra quasi accertato che molti degli incidenti sono stati provocati da gruppi dell'estrema destra, in qualche modo legati a doppio filo al partito di governo, al Partito Democratico di Janez Janša. Non dimentichiamo che Janša ha una struttura partitica molto ampia ed è uno stratega con una psicologia tipicamente militare. Non dimentichiamo che il suo modello è l'ungherese Orban, ecco, un suo stretto alleato, no? Mentre il suo alleato di coalizione, Virant, rappresenta la destra economica, rappresenta appunto la dottrina shock del neoliberismo, la privatizzazione selvaggia, e quindi queste due anime convivono in una coalizione che sta rafforzando anche il suo sistema repressivo, sta cercando di colpevolizzare i manifestanti delle violenze che si sono avute, anche se quelle violenze sono state provocate dagli skinhead dell'estrema destra. Ecco, si cerca di riproporre la famosa tesi degli opposti estremismi, quindi destra e sinistra, estremismi di destra e sinistra che si toccano e così via, cose che l'Italia conosce sin dagli anni 70, immagino, no? Ecco, da noi si sta replicando, si sta cercando, ho paura, ecco, anche che si possa arrivare ad una strategia della tensione vera e propria, con il fine di criminalizzare magari chi dissente, chi cerca di dare anche dei contenuti politici più concreti a questa protesta, come nel caso del comitato che raggruppa i diversi gruppi, sia quelli intellettuali che quelli contestatari, quelli attivisti, per dare un senso e un programma politico a questo dissenso.
Sono presenti all'interno delle manifestazioni, delle contestazioni, strutture organizzate come partiti, sindacati?
Pronto?
Pronto?
Sì, non sentivo.
Ah, ok.
Puoi ripetere
sì,
la domanda?
Chiedevo se all'interno delle manifestazioni sono presenti anche strutture organizzate come partiti o sindacati.
Ma i sindacati hanno organizzato e organizzeranno le loro manifestazioni. Bisogna dire che quelle manifestazioni sono molto più articolate e più organizzate, anche perché sono legali. I sindacati preparano bene le loro manifestazioni con dei relatori, con una scenografia non improvvisata. In queste manifestazioni invece non ci sono strutture organizzate, c'è la presenza di esponenti singoli anche di diversi partiti dell'opposizione o di gruppi extraparlamentari o di gruppi civili o di comitati, ma non c'è una struttura vera e propria. Queste manifestazioni vengono convocate usando i social network, quindi Facebook, Twitter, anche se dopo le prime due manifestazioni di piazza finalmente si è creato un comitato. Questo comitato cerca di coordinare i diversi gruppi che in qualche modo partecipano a queste manifestazioni, però un'organizzazione vera e propria non c'è, c'è molto spontaneismo, molta spontaneità, con tutti i pericoli che una spontaneità del genere porta con sé, ad esempio i messaggi dell'antipolitica senza un programma vero e proprio, no? Cioè sono tutti da gettare, ecco, questo è un po' anche il discorso che si fa avanti, che però prima o dopo tende a sgonfiarsi perché non ci sono riscontri veri e propri. Quindi bisognerà aspettare l'11 gennaio per capire se le contestazioni di piazza avranno un seguito, hanno ancora l'energia di qualche mese fa, e poi aspetteremo lo sciopero del 23, perché lì le rivendicazioni sono molto concrete, perché si contesta soprattutto una serie di leggi radicalmente restrittive che il governo e la coalizione hanno varato in questi tempi. Restrittive in termini di posti di lavoro, restrittive in termini di perdita dell'occupazione, anche del posto di lavoro, restrittivi anche rispetto ai finanziamenti agli enti pubblici, all'università, alle scuole, agli asili, alla sanità. Si taglia tutto ormai, si taglia tutto e si tende a canalizzare tantissimo denaro a istituzioni private che hanno un rapporto clientelare con il potere politico, e questo viene fatto davanti a tutti, quindi quasi in termini trasparenti, per cui la rabbia che ne deriva è più che comprensibile. Abbiamo una serie di università private nate con il beneplacito del potere politico, abbiamo persino un travaso di denaro dall'ente pubblico radio-televisivo che mantiene tutto sommato una certa autonomia, e quindi, non potendo intaccare questa autonomia, il governo che cosa fa? Toglie il canone, abbassa il canone, mette in ginocchio finanziariamente l'ente pubblico televisivo e fonda un'altra televisione con la Telecom, sempre di proprietà statale, ma una televisione che sin dall'inizio diventa nient'altro che un megafono di propaganda del governo. Ecco, questi sono i sistemi usati che naturalmente irritano l'intellettualità, irritano i giornalisti, irritano la classe media, che non se la sente, ecco, di vivere questi abusi senza reagire.
Franco Iuri, grazie per la tua disponibilità.
Grazie anche a te.